Bene, possiamo cominciare questo incontro questa sera. Salutiamo chi ci ascolta qui nella sala, i fratelli e le sorelle, ma anche chi ci ascolta, insomma, collegati oppure in modo registrato. Faremo alcune lezioni, due o tre lezioni sul Vangelo di Luca e Atti degli Apostoli, diciamo in modo un po' integrato, se mi permettete l'espressione. Sapete benissimo che l'autore è Luca, 99,9%, abbiamo la certezza che è lui, e che l'autore dei due libri è lo stesso. Così, proprio lo si legge, lo si capisce anche dall'introduzione ai due libri, ai due testi. Sono separati quando hanno fatto il canone del Nuovo Testamento, le prime chiese, ispirato dallo Spirito Santo, hanno separato questi due libri da Giovanni, però in effetti sono due testi che proseguono, uno continua dove l'altro finisce, come sapete bene. Quindi per questo usiamo il termine un po' studio un po' integrato. L'autore è lo stesso, sono due testi che si completano. Io ho scritto addirittura qua, tra virgolette, perché vorrei forse interpretare diversamente, che Luca è il regista della salvezza, nel senso che nei suoi due testi vediamo un po' tutta il percorso della salvezza dall'inizio con Gesù fino alla fine, no? Quando c'è la Chiesa che è lo scopo a cui voleva arrivare il Signore. E quindi in questo modo ci fa conoscere la vera natura del regno di Dio. Non è che gli altri apostoli, gli altri Vangeli non vanno bene, vanno benissimo, cioè non sto dicendo questo, però Luca ha questa particolarità. Interessante, ci sono anche parecchie diversità, come sappiamo, anche tra i tre sinottici, Luca, Marco e Matteo, sono quelli un po' più simili, escludendo un attimo Giovanni, ci sono diverse diversità, diverse differenze, però tutte finalizzate a farci conoscere meglio il nostro Signore. Su questo possiamo dire tanto, c'è tanto da dire, ma ci vorrebbe proprio uno studio specifico, lo dirò diverse volte questa sera. Quindi facciamo delle riflessioni un po' su questi testi, va bene? Qualcosa abbiamo già detto. Io personalmente stavo studiando in questi inizi dell'anno, sto leggendo, ho già letto diverse volte questi libri, sia Atti che Luca. Ho letto anche alcuni testi, questo l'ho trovato molto interessante, ho preso qualche spunto, ce l'abbiamo, mi sembra personalmente ben fatto, quindi questo ha aiutato anche a capire un po', diciamo, più pienamente il testo. Andiamo avanti un po'. Quindi diciamo, abbiamo chiamato questo incontro, per quello di questa sera, Gesù che sta nella sinagoga di Nazareth, perché a mio avviso, sono convinto che lo pensate anche voi, anche in base a quello che andremo a dire, che è uno dei momenti più importanti, diciamo, della vita, predicazione della vita del nostro Signore. Ed è il primo incontro, diciamo, il primo incontro pubblico che si viene registrato, comunque descritto in questo caso da Luca. Dopo che lui è stato investito, diciamo così, al Giordano, è stato il battesimo, ha ricevuto lo Spirito Santo, vi ricordate anche questo, se ne parla nel libro di Atti. E con lo scontro, diciamo, di Satana nel deserto, che verifica la sua linea così, che verifica un po' il suo comportamento. Il Signore mette si prova, no? Su queste tentazioni, viene provato, diciamo così. E Luca pone, dopo questi fatti, Luca pone come inizio del ministero di Gesù proprio la missione che lui fa in Galilea. Subito comincia il libro, il Vangelo di Luca comincia con la missione in Galilea, proprio al capitolo 4 siamo. Poi ci sarà una diapositiva nella quale cerco di far vedere un po' in generale un po' com'è lo schema generale di questo libro, almeno come io l'ho visto. Quando Gesù comincia aveva circa 30 anni, mi ha colpito al suo tempo, l'ho evidenziato questo, l'ho descritto sul testo, perché Luca è uno storico, è una persona precisa, no? Quindi faccio andare a cercare un po' in tutti gli aspetti sia della vita del Signore, ma anche di secoli, anche in atti, tanti dettagli, anche di date. Eppure qui c'è questa, è una prima curiosità, qui dice aveva circa 30 anni, poteva dire aveva 30 anni, poteva dire aveva 31, aveva circa 30 anni. Questo magari può già sollevare qualche domanda, qualche pensiero. Io non è che so perché abbia fatto così, probabilmente questa era l'idea circolante che c'era tra chi frequentava il Signore, che avesse circa 30 anni, a volte si dice anche tra di noi, no? Quindi è una cosa molto, molto semplice, diciamo. Però questo voglio rilevarlo. Appunto si comincia con il racconto del viaggio in Galilea e la visita a Nazareth, dove lui era vissuto, come sapete bene, quindi con il discorso che c'è in questa sede. Questo era un po'. E io trovo che questo è uno dei punti un po' fondamentali, principali, perché lui con poche parole, prese tra l'altro dal Vecchio Testamento e da altre cose che aggiunge lui, c'è un po' tutta la sua il suo programma, il suo disegno, viene fuori tutto molto in sintesi, poi chiaramente si sviluppa. L'ho messo subito qui così lo leggiamo, così sappiamo. Io volevo, potete dividere, sono due diapositive, se uno legge una diapositiva e uno l'altro, potete leggere dal testo, da qui si vede bene? Puoi leggere, ci vedi Roberto, puoi leggere la prima diapositiva così vediamo questo quadro, no? Poi dopo torniamo ancora su Luca e magari un altro legge la seconda diapositiva. Prego Roberto.
Leggo da Luca 4, da 14 a 30. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth dove era stato allevato ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare l'anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò in serviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.
Prego. Qual è il tuo? Prego.
Allora cominciò a dire: Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianze ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è il figlio di Giuseppe? Egli rispose: Di certo. Voi mi citerete il proverbio medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: Nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, e quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta, di Sidone, c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naama, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù nel precipizio, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Grazie. Beh, questo è il testo che ho ritenuto sia forse uno dei più importanti, anche come dicevo qui, ci sono in questi brani che lui legge dal profeta Isaia, al capitolo 61, e da quello che lui dice, c'è tutto il suo progetto, tutto il suo programma, cioè è un Vangelo che appena il Signore esce,
come
ho detto prima, no? Dopo aver superato le prove che gli ha messo Satana, dopo, insomma, parte subito e subito, spiega qual è il suo compito, spiega qual è la sua missione. Ci torneremo, adesso faccio solo un concetto generale. Voglio solo dire che rileggere un attimo e puntualizzare, anche su questo ci ritorneremo, che Gesù tornò in Galilea, appunto da dove era prima, con la potenza dello Spirito Santo, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Cioè si parte da queste, cioè è veramente apprezzatissimo. Cioè non è che insomma, così dice, ma che dice questo, eccetera, no. Subito era molto apprezzato, la sua fama si diffuse in tutta la Galilea e c'erano grandi lode. E finisce invece questo incontro, finisce molto male, che lui praticamente lo volevano buttare giù da una rupe, da un burrone, non so. Quindi il suo inizio è veramente difficile. Un po' in questa rappresentazione che qui Luca fa con molto molto molta abilità, come scrittore ben ispirato, c'è un po' tutta la sua storia, molto apprezzato nelle cose che ascolta, molto seguito, poi alla fine lo cacciano via, per dire, o comunque lo mettono in difficoltà e non lo ascoltano più. In questa, cioè, la vita di Gesù qui è stata tratteggiata completamente. Guardate cosa dice qua, vi leggo qualche riga da quello che dice Lavender, che ha scritto questo testo. Lui dice infatti, non può essere diversamente, è davvero un inizio, riferendosi a questo, è davvero un inizio piuttosto difficile per il compito di Gesù. Ora comincia il suo ministero di insegnamento e di guarigione, ma non sarà un periodo pieno di meravigliosi successi. Poteva pensare così, anche leggendo il primo versetto. Egli si ritrova di nuovo nella sua città, Nazareth, come era suo costume, va nella sinagoga il giorno di sabato e legge dal rotolo di Isaia, sarebbe al capitolo 61, un passaggio conosciuto da sempre come quello che preannunciava l'era messianica, cioè preannunciava il Messia. Esso racconta di un uomo unto dal Signore che porterà la buona notizia e la buona novella ai poveri, che libererà i prigionieri, che darà la vista ai ciechi, che libererà gli oppressi e che proclamerà l'anno accettevole del Signore. Gesù proclama con coraggio che tutto questo sta avvenendo e gli annuncia la venuta del regno messianico. Adesso sente un mormorio fra quelli che ascoltano. Non è questo il figlio di Giuseppe, quello che fa il falegname, eccetera, eccetera. Com'è che egli conosce queste cose? Quindi probabilmente Gesù ha detto anche altre cose, sappiamo che sono sempre molto sintetiche i rapporti, diciamo, degli scrittori biblici. Gesù risponderà con la famosa frase: nessun profeta è accettato nella sua patria. Non voglio leggere troppo. Comunque abbiamo letto come finisce, che lo cacciano via. Prima di raccolto, poi lo cacciano via. Questa è un po', diciamo, in questa fase, in questa situazione c'è un po' tutta la vita e tutta la difficoltà, le cose buone e la difficoltà che il nostro Signore ci incontra nella sua vita di predicazione, ma anche nella sua vita in generale. Ci torneremo, perché faremo un po' due o tre lezioni su questo, vedremo altre cose. Ho preparato una diapositiva così fatto una piccola ricerca su chi è Luca, un po' lo sappiamo anche, però serve anche per riepilogarci, no? Ci pensi che sia un cristiano di seconda generazione? Con questo voglio dire che non ha frequentato sicuramente il Signore, anche perché lui non era ebreo, quindi sicuramente non l'ha visto. Probabilmente si dice originario di Antiochia, nella Siria, quindi anche perché questa non c'è la certezza, come spesso su tante cose che abbiamo. Poi dai testi che abbiamo nella Bibbia, sia dai libri di Atti che dalle lettere di Paolo, soprattutto impariamo a conoscere un po' il personaggio. Era un missionario di secolo che viaggiava con Paolo, che faceva un po'. Mi sembra che il missionario possa essere il termine giusto, era un medico del tempo, era uno scrittore. a lui dobbiamo questi testi. Un cronista, insomma, ha raccontato la storia del Signore, sicuramente un uomo colto per il tempo, e identificato diciamo, da uno dei compagni di Paolo, soprattutto presente alla fine, nell'ultimo viaggio, il terzo viaggio, Atti 20 al capitolo 5, lo si trova e fino a Roma, anche in Atti 27, leggiamo quando finisce poi il libro di Atti, sappiamo che è ancora a fianco di Paolo, apostolo, che è prigioniero. Ci sono diversi testi da leggere, ancora lo leggiamo anche in Filemone, parla di Luca, poco, non è che dice tanto. Se vogliamo leggere qualcuno di questi testi, Roberto, stai sfogliando, legge prima Colossesi 4, versetto 14. E un altro magari prepara secondo Timoteo 4, versetto 11. Sono testi che abbiamo, ci leggiamo anche un po' di scrittura. E qui vediamo citato tra gli altri anche Luca come suo. Prego. Sono fretta.
414.
Sì, 414 una cita.
Ti salutano Luca, il caro medico, e
Delma. E da qui c'è una situazione particolare, perché da qui che abbiamo preso che è medico, e c'è insieme a Dema uno che poi lascerà Paolo, c'è una situazione strana, questi due che salutano, uno rimarrà per sempre negli scritti biblici e l'altro che invece, come ben sappiamo, è scritto in un altro punto, a un certo punto ha lasciato Paolo, ha lasciato la fede, attirato dalle cose del mondo. Secondo Timoteo 4, versetto 11, qualcuno ha preso la mano?
Posso leggere al 9?
Ma sì, leggi.
Che contesto.
Sì,
cerca
no.
Di venire presto da me, perché Demba, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me.
Solo Luca è con me. E qui ribadisce un po' il concetto di Demba e Galazia, ma questa è un'altra storia. È uno scrittore, io diciamo, è l'unico scrittore del Nuovo Testamento che non è ebreo, è un gentile, diciamo. Questa pure è un'altra sottigliezza, lo sapevate, ma lo mettiamo insieme, tra così conosciamo un po' meglio questo scrittore. I suoi scritti come quantità, ok, ci intendiamo, superano l'insieme di quelli di Paolo, sono 28 più 24, sono 52 capitoli che lui ha scritto, quindi ha scritto tantissimo, cioè era scrittore che c'è di più nel Nuovo Testamento, quindi questo non ci pensiamo mai, va benissimo Paolo, sono il primo a dire che sicuramente è lo scrittore più importante che abbiamo nel Nuovo Testamento, tra l'altro lui ci sta diversi anni insieme, quindi era diciamo, anche un suo discepolo, un suo seguace, quindi ha riportato nei suoi testi anche tanti pensieri e tante informazioni e tante testimonianze che gli ha dato Paolo. Prego.
Infatti l'archeologo biblico, che ricordo se chiamo Bright, definì Luca un grande storico, perché proprio dai scritti di Luca, che poi dopo sono stati veramente trovati,
sì.
si è trovato veramente tante cose che non è vero, ma invece seguendo Luca si sono fatte tante scoperte storiche, quindi sì, tante storie.
Questo potrebbe essere un altro approfondimento da fare più avanti, cioè come Luca ha inciso un po', andando a vedere diversi brani, sia dal punto di vista storico, citando certi personaggi storici o certi luoghi, eccetera, questa sua precisione, questo suo citare dei luoghi, delle persone, dei testi, fa sì che crea delle testimonianze, crea delle prove interne, diciamo così, va bene per capirci, grazie Angelo. Questo è Luca, detto veramente così in poche parole, al 4 versetto 11 l'abbiamo appena letto, solo Luca è con me, questo lo dice anche forse con un po' di tristezza Paolo, ma gli altri erano andati via, uno aveva lasciato, gli altri andati via, e Luca era rimasto con lui. Medico, cronista, testimone oculare, ovviamente per quanto riguarda il libro di Atti, perché per altre cose hanno detto che non era Ho messo questa, ho rimesso questa, ne avevo già parlato di questa qualche mercoledì fa, ho messo un po' questi primi quattro versetti del prologo, diciamo, dell'apertura del Vangelo, per ricordare il modo come lui lavorava. Su questo ne abbiamo già parlato, potremmo anche dire tanto, però insomma, ci aiuta a capire quanto lui ha cercato, quando lui ha scavato, che si è, non essendo comunque testimone diretto di certe cose, soprattutto per il Vangelo, si è dovuto avere dei testimoni, ha fatto ricerche, ha preso anche dagli altri Vangeli che c'erano, cioè dal materiale che era già scritto, però lui dice, molti hanno, quando proprio all'inizio, come sapete, dice, molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione, già altri avevano scritto qualcosa, dei fatti che si sono compiuti tra noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa all'origine, di scrivetene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questo è un po' lo scopo di questo libro, ma anche dell'altro, perché anche l'inizio del libro di Atti, con l'inizio caro Teofilo, come è già scritto, quindi c'è una continuazione proprio come fosse, si fa anche oggi, no? C'è un primo libro, un secondo libro, eccetera, eccetera, diciamo questa logica. Forse alla fine, forse era anche un unico testo all'inizio, non so, comunque erano pergamene, quindi va bene. Su questo non so se vogliamo riaprire, perché ne abbiamo già parlato in un precedente studio. Però se avete qualcosa che volete, se vi ricordate ciò che abbiamo detto, qualcosa che vorremmo aggiungere, volete aggiungere, mettiamo, tanto siamo qua per questo motivo. Comunque lo scopo, gli dice, voglio mettere ordine, ma infatti lui avrà un ordine un po' tutto particolare nel suo Vangelo, che lui non, che adesso andiamo a vedere, che non è lo stesso ordine che c'è negli altri. Quindi lui ha fatto un po' il suo testo che a suo modo, secondo lui, c'è un ordine che ha una logica e ha un significato, si vede globalmente tra i due libri. Questa è sempre una, avevo citato, un po' su questo, era un po' su questo che ho detto adesso, diciamo.
Voglio leggere il primo versetto di Atti degli Apostoli. Il
primo versetto di
Atti degli
sì,
Apostoli.
Prego.
È il mio primo libro, però ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare fino al giorno che fu arrivato in cielo dopo aver dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli, eccetera. Quindi l'ordine di cui si è discusso anche l'altra volta è riferito, da quello che capisco da questo versetto, è riferito a tutto quello che Gesù cominciò a fare, insegnare, fino a che è morto. Quindi l'ordine è come si sono svolte le cose in funzione dell'insegnamento e di quello che ha fatto.
Vuoi dire altro?
No, no, tutto, okay. Tutto lì, perché me l'ero chiesto un'altra volta.
Sì, 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 sì,
sì. Ordine, cioè, quando parla di ultime.
Sì, 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 l'avevi detto anche la volta scorsa. Sì. Qui ho messo questa diapositiva, meriterebbe un grande approfondimento, ma forse è un altro studio. Cioè, vabbè, ci tiene il suo lettore, ci tiene i lettori, quindi come storico, come cerca di aver approfondito, no? Lui ha fatto grandi ricerche. Qual è? Quindi c'è molto elemento umano. Io mi sono permesso di scrivere questo, diciamo, nel suo testo, no? Questo possiamo pensare, siccome noi diciamo che i testi sono ispirati, questo è il senso di questa diapositiva, che non è ispirato, no, l'aspirazione c'è. Però lui ci ha messo la ricerca, ci ha messo l'attività, ci ha messo lo spirito. Quindi l'esempio di Luca, secondo me, ci insegna che anche se ci sono scritte delle situazioni particolari nei testi, c'è comunque un'ispirazione divina che l'ha aiutato nel scegliere i testi, nel definire quell'ordine che stavamo dicendo prima, no? Perché ha scelto un testo che magari lui ha messo e Matteo non ha, c'è stata un'ispirazione, c'è stata un'idea del Signore, però ci ha messo la mano in mano sua, c'è la sua intelligenza, c'è la sua sensibilità, c'è il suo modo di scrivere. Insomma, ha espresso il proprio valore, il proprio volere, sempre sotto la guida del Signore. Quindi intendo dire che il Signore non va a sostituire la personalità di chi scrive, l'abbiamo detto tante volte questo, no? Però ispira, aiuta. E l'ha spinto, gli ha dato anche la forza, perché non è che ha scritto questi libri in 2 giorni, questo ha viaggiato, ha cercato, ha assunto informazioni, però il Signore aiuta anche in quel senso a ispirarti, a darti la forza per andare avanti e per scrivere. Però tanti brani sono molto particolari e quindi sicuramente c'è stata l'ispirazione del Signore. Questo è il senso che ho voluto dare a questo aspetto qua, perché una domanda che potevate fare, ma ha scritto tutto lui, ha fatto ricerca, non c'è l'ispirazione del
Beh,
Signore.
l'ispirazione, cioè, due cose, perché noi pensiamo ispirazione significa sia dettatura, scrivere con la
Bravo,
dettatura,
era
non
questo
è
il
così,
senso,
nel
prego.
senso, ispirazione vuol dire tante cose, nel
Certamente,
senso.
l'ispirazione non è dettatura e non ha sostituito la personalità.
Vediamo, insomma, cioè, ognuno ha il suo carattere, il
Il
suo
suo
modo di
carattere.
scrivere, vede una cosa nel contare una parte, qualcuno nel contare un'altra parte, cioè magari tu decide, tu racconti questo, però non è che adesso, non è che è una.
Ok, questo era il senso. Vabbè, a volte qualcuno se lo chiede, qualcuno se lo può chiedere. Come lui è stato pignolo nell'andare a cercare le cose, certo ci ha messo il suo modo di essere. Poi essendo con Paolo, soprattutto sul libro di Atti, aveva molte informazioni di prima mano, no? Ma poi anche, forse un pochino più difficile sul Vangelo, perché lui non è stato presente, e comunque sicuramente ha incontrato, come dice nel prologo che ho letto prima, anche dei testimoni, quindi testimoni oculari li ha incontrati. Per esempio, penso a Filippo, quando lui alla fine del terzo viaggio si ferma a Cesarea, stanno una settimana con Paolo e Filippo. Quindi Filippo era uno che comunque è stato uno dei primi a portare la parola proprio fuori da Gerusalemme, perciò quindi, tante testimonianze sono state anche, diciamo, di prima mano. Questo era un po' il senso di questa, però che non vuole finire e completare il discorso sull'ispirazione, diciamo, dei libri così, volendo, anche per il Vecchio Testamento è un tema molto, molto complesso, molto importante, perché comunque la Bibbia è ispirata nel modo in cui lo stiamo dicendo. Infatti, dicevo, ci sono novità rispetto a Marco e Matteo, nel modo come lui ha scritto ci sono diverse cose. Lui ha distribuito un po' la vita e l'attività del Signore in due grandi periodi, due grandi, diciamo, aree, ecco, ho usato il termine geografico. La prima area al nord della Palestina, in Galilea, come abbiamo visto qui a Nazareth, per questo è stato il primo discorso che ha fatto, che va dal capitolo 4, versetto 14, fino al capitolo 9, versetto 50. E lì c'è tutta una grandissima storia. Dentro di questi 4-5 capitoli ci sono molti elementi, c'è la chiamata dei discepoli, ci sono parabole, c'è un discorso. Quindi una parte del suo ministero, della sua missione in Galilea. Questa è la prima parte, lui è ben definita nel testo. Poi c'è una seconda parte a sud, un ministero di Gerusalemme, che va, o meglio, sì, diciamo secondo, va bene, dal capitolo 19 al capitolo 22, dove si svolge la parte finale diciamo, del suo ministero, anche quello che si è offerto. In mezzo c'è tutto un grande viaggio. Quello che succede in mezzo, dal capitolo 9 fino al capitolo 19, è tutto il grande viaggio avanti e indietro che lui fa dalla Galilea fino a tornare a Gerusalemme. Così è diviso un po' il testo. E poi all'inizio ci sono i racconti degli inizi, di cui abbiamo letto solo il prologo. Sono interessanti, io qui ho già preso spunto anche una domenica per fare una meditazione, perché questi racconti qua, con questi racconti lui, secondo me almeno, ha legato le promesse del Vecchio Testamento con quello che sta avvenendo qui nel Nuovo Testamento, con gli adempimenti che avvengono tramite il Signore. Quindi ci sono delle figure che vedono nei fatti che stanno avvenendo con gli adempimenti del passato, diciamo, se mi fate usare il termine. Capitoli 1, 2, capitolo 3, abbiamo visto la storia di Simeone, Zaccaria, eccetera. E quindi si può mostrare come la storia di Gesù si connette e viene, in lui si adempie un po' tutte le promesse, quindi questo è interessante, è importante. Non so se cogliete un po' cosa ho voluto esprimere con questo aspetto qua. Come dicevo, poi non finisce, continua. Andiamo avanti con il libro degli Atti degli Apostoli, la sua missione continua, io mi sono permesso di scrivere questo, e la sua missione di Gesù si prolunga nel tempo e della Chiesa. È il lieto annuncio, cuore da Gerusalemme fino a Roma, capitale dell'impero. Quindi questo annuncio si completa, diciamo, partendo da Gerusalemme, si completa a Roma. Per questo dicevo io un po' il regista della salvezza, no? Cioè questo percorso che va dall'inizio da Gerusalemme fino a Roma, infatti finisce, il libro di Atti finisce con Paolo a Roma. Poteva scrivere altre cose, non le ha scritte, non sappiamo perché. È inutile andare a indagare cosa è successo dopo, cosa non è successo. Quello che lui scrive finisce con Paolo che sta a Roma e sicuramente c'era anche lui perché era insieme. Questo è un po' diciamo il percorso di Atti. I primi due capitoli c'è il dono dello Spirito Santo e ci sono anche altre cose, cioè, sto solo sintetizzando. I capitoli dal 3 al 7. Già l'idea della Chiesa, io l'ho chiamata Chiesa Madre, il primo modello di Chiesa, no? Che è anche il modello della Chiesa anche che poi abbiamo in Antiochia. Dall'8 al 12 iniziano le missioni, c'è l'apertura ai non ebrei, come tra l'altro avevo spiegato al Signore, comunque era già iniziata con Filippo, in Giudea, Samaria, Antiochia e poi fuori. E poi c'è la missione di Paolo che arriva alla completezza, se permettete, fino ai confini del mondo. Ma poteva andare oltre, però già questo era il progetto, era già andato ai confini del mondo. Quello era il mondo che c'era in quel momento, no? Tutto il Mediterraneo e anche oltre. Quindi il progetto si completa così. Quindi questo, secondo me, dobbiamo vedere l'opera di questo scrittore, ispirato in questa completezza. Quindi estendendo oltre il Vangelo. Questa è un po' la sua opera. Ovviamente su questo potremmo dire altro, ma per questo ho messo prima, tornando al brano che abbiamo messo come titolo di studio e come idea, una buona chiave, dicevo, di lettura per il lavoro di Luca è proprio quella lì che abbiamo del capitolo 4. Gesù, ripieno di Spirito Santo, se ne ritornò in Galilea, siamo appunto quando inizia la sua missione, e la sua fama si sparse per tutta la regione intorno. Ho citato prima un po' questo aspetto qua, no? Ovviamente questa, se voi andate a, forse ricorderete che queste storie qua ci sono anche nel Vangelo di Marco e nel Matteo, però sono molto più sintetiche. Marco 6 versetto 1, 6 se ne parla, e anche in Matteo, nel capitolo 4, versetti 12, 17, ci sono un po', diciamo, questi testi che parlano dell'incontro nella sinagoga. Però lui li ha personalizzati, gli ha dato molti elementi, li ha elaborati un po', diciamo, rispetto agli altri. E ci sono anche dei particolari in più sulla sua scrittura, di questo testo.
Lo so,
Prego.
una domanda.
Prego.
Ma hai pensato al fatto che Luca non parla di come muore Paolo e quindi
Non parla?
di come muore
Non parla di
Paolo,
come muore Paolo.
no? Quindi è plausibile che sia morto insieme a lui oppure prima di lui? Perché se no, cioè, quindi perché non chiudere? Perché non chiudere?
E questa è una domanda che ci sta.
No, cioè, per cui o è morto prima di lui oppure è morto o lui.
C'erano molte idee su questo, non parla della caduta di Gerusalemme, sì, per dire, insomma, così che è una cosa traumatica per quel tempo, non parla della morte di Paolo.
Scritto prima.
Scritto prima?
scritto prima della caduta del 70.
Sì, questo è certo. Però potrebbe, lo dico io, potrebbe essere caduto e non l'ha scritto, no? Sto dicendo così. Sì,
ma degli altri, anche degli altri apostoli non potrebbero.
Sì, però comunque sia, no, è chiaro che non lo dice, però comunque sia, lui narra di fatto la storia di Paolo, cioè la dice, segue, praticamente la segue fino quasi alla fine, no? E poi si vede, cade. Per cui deve essere morto prima o contemporaneo.
Eppure lo scopo non è questo.
Nella scrittura, mi ricordo io, non parla della morte quasi di nessuno.
Parla della morte di nessuno.
Giacomo.
Sì, ma non come scrittori.
Scrittori, no. Sì, capito che
appartengono.
Se non capito, in maniera particolare, lo segue proprio,
sappiamo. Lo sì, sappiamo soltanto dalla storia, cioè
no, siamo capiti
anche le storie, insomma, non nella scrittura. Pietro come è morto, si dice a testa in giù, però fa parte della cultura,
certo,
extra biblica, insomma. E io ricordo che non ce n'è nessuno.
Non c'è una risposta.
Non ce n'è nessuno, e sicuramente, diciamo così, c'è un motivo per cui non ce n'è nessuno, però dal punto di vista umano, se lui, che lui ha seguito, diciamo così, Paolo fino alla fine, che proprio gli sia arrivato il fulmine che gli ha buttato la mano mentre restava a scrivere per la morte di Paolo, mi sembra strano, insomma.
L'altro è che ha voluto lasciarlo in vita, cioè forse il progetto è di far vedere che la parola, lo spirito è la parola, cioè è la parola che deve andare, esatto, non è la persona. Quindi la parola è arrivata fino alla fine del mondo, tra virgolette. Poi le persone, anche di lui stesso, non parla mai. Si fa il caso? Paolo parla di se stesso, ha avuto questo problema, lui non parla, non dice niente, dice proprio una storia molto... mirato solo ai fatti, se mi consentite, ispirato al mare. Dice, può darsi che anche lui abbia fatto qualche discorso, abbia fatto delle evangelizzazioni, non dice niente, cioè. Che questo io ci ho pensato, non dice niente della fine di Paolo, a parte Pietro, come diceva Roberto.
Non appartiene all'ispirazione.
Forse il concetto, Dio ha voluto che la parola arrivasse, il messaggio arrivasse. Dove vanno poi le persone?
È che l'unica morte importante nel Nuovo Testamento è...
L'unica morte è successiva, la risurrezione è quella del Signore.
Quella è quella che gli uomini non possono esaltare. Gli altri.
E quello lui lo dice, la racconta.
Sì, la morte di Mosè, ma rimane un mistero pure quello.
Sì, ma è vero. E questo penso che, cioè, questo aspetto è una domanda che si può stare, è uno dei tanti aspetti un po' così misteriosi, se mi permette di dire, un po' a volte della parola, dei lati meno definiti della parola del Signore. Questo è un po' l'aspetto. Ho messo qui i temi conduttori degli scritti di Luca, a mio avviso ovviamente, che li troviamo quasi tutti in questo suo discorso iniziale. Questo lo faremo la prossima volta, andremo nei dettagli, vedremo punto per punto. Lui dentro citando questo brano e dicendo chi è lui alla comunità ebraica che era riunita il sabato nella sinagoga, praticamente già dice un po' tutto il suo progetto, come quando fa un discorso sul monte che c'è in Matteo, c'è già tutto dentro. Questo è un piccolo, diciamo così, discorso del monte. Qui dice già che la salvezza è guidata dallo Spirito Santo, e lo dice proprio all'inizio quando, del testo che abbiamo letto prima. Lui come modello di preghiera, il suo progetto è la predicazione ai poveri, in senso generale di poveri, non sono quelli che non hanno, diciamo, non solo mancanza di soldi, ma anche poveri in senso anche spirituale. La misericordia di Dio, l'ho detto tante volte, no? Desideroso di salvare ogni uomo, e lo dice anche questo, l'impegno della testimonianza, la salvezza per tutti, che riprende un po' il concetto anche della misericordia, che, insomma, che è di salvare ogni uomo, la salvezza per tutti, lo dice chiaro, tondo. E questo è uno dei motivi che porterà gli ebrei che sono nella sinagoga ad arrabbiarsi con il Signore quando lui parla della salvezza per tutti. L'oggi, il tempo della salvezza, questo è interessante, lo vedremo la prossima volta. Notato, anche qui parlo di oggi in quel brano che abbiamo letto. Oggi è il tempo della salvezza. Ho visto che la parola oggi è usata tantissimo da Luca, sia nel Vangelo che nel libro di Atti. La dice, credo, una trentina di volte, in contesti sempre molto mirati. Qui dice, oggi la salvezza è arrivata, oggi. Dal senso del tempo di Dio che è per noi oggi, no? E poi ci sono altri temi che ovviamente vengono fuori da altri brani che sono scritti in questi libri. Uno spazio volevo fare un mercoledì, diciamo, un incontro sui cantici nel Vangelo di Luca, a me piacciono molto. Noi questi cantici qua, io a mia memoria, perdonate se sbaglio perché comincio a perdere memoria, non ci guardiamo mai, li saltiamo. Mi riferisco soprattutto a quello di Maria, che forse è più famoso, ma non è lui. Maria, potete immaginare perché non citiamo quello di Maria, però sono invece solo Luca li mette, solo lui mette questi, non ci sono gli altri Vangeli. Sono molto belli dal punto di vista letterario, anche come struttura, sono poetici, sono tutti legati un po' attorno alla storia, alla nascita del nostro Signore. C'è qualcosa nel Vangelo di Marco sull'infanzia, ma in un modo molto non così poetico e descritto così bene come in Luca. Insomma, più cronaca che non aspetti poetici. Perché questo magari lo vedremo la prossima volta. I cantici sono questi qua, io qui li ho elencati, c'è quello di Elisabetta, vi ricordate? Sono tutti il capitolo 1 e il capitolo 2. Il cantico di Maria, andremo a vedere, ci sono delle parole molto forti nel cantico di Maria, se andate a leggete, molto importanti e molto potenti. Il cantico di Zaccaria, il cantico degli angeli, sono due versetti. Il cantico di Simeone, io l'ho usato domenica, due o tre domeniche fa, per farci una meditazione, magari ci torneremo, se avete qualcosa da dire oltre a quello che ho detto io, lo potete aggiungere. Questi cantici qua sono molto, molto, io lo trovo molto importante, anche perché denotano subito dall'inizio che i protagonisti è gente semplice, è gente del popolo, non è nessuno, Maria non è nessuno. A parte Zaccaria che è un sacerdote, ma neanche di alto livello, quando io ho capito, nella scala dei sacerdoti, gli altri erano persone comunissime, cioè nessuno tra quelli che Luca cita nei primi due capitoli è un personaggio in vista, nessuno ha capito, cioè questo io capisco che il Signore si è rivelato ai piccoli all'inizio per cominciare a dire che stava venendo il suo figliolo. Perché non ha fatto con i grandi? Questa è un'altra cosa che possiamo vedere. Quindi i protagonisti di questi racconti non sono persone eminenti, non sono politici, non c'è il capo di tutti i sacerdoti, ma c'è gente semplice. Questo è un altro messaggio che il Signore ha usato un po' nel corso di tutto il Vecchio Testamento, ma anche il Nuovo. Sempre stato personaggi molto semplice per portare la sua parola. Questo sicuramente ha il suo motivo. Questo è un po'.
No, mi chiedo che cosa
Prego.
significasse la parola cantico. Senti, guardando le cose, c'è
Canti.
un'esclamazione.
Sì, canto, un salmo. Io potremmo. È tipo un salmo, sono
E
tipo
qui
salmi.
l'esclamazione, per esempio,
Salmi.
appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò in grembo ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò. Quindi è una preghiera,
È una preghiera, io
non è un
l'ho
canto vero e proprio.
inteso come un salmo, io l'ho inteso come salmo, uno dei motivi secondo me per cui ci sono anche questi brani, sì, grazie della precisazione, che Luca secondo me ha voluto un po' imitare i salmi qua in questo momento, perché erano un po' preghiere e canti, più o meno, chiamato canti, non so. Li chiama cantico anche Lavender.
Non so se per gli altri li chiama canti con la
No,
parola.
non c'è, forse non c'è, però. Non c'è,
Sì,
no, no, non c'è
no,
scritto canto.
non so perché.
Ah, ok,
Posso
va bene.
confrontare.
Vediamo se nel Nuovo Testamento c'è la parola
E
canto.
dice Maria disse,
Sì.
lì esclamò e qui
Va
disse,
bene.
Quindi è più che altro un'esternazione, una glorificazione a Dio.
Sì,
io direi una canzone, non è l'inno, non è...
Beh...
Perché il Salmo era già cantato. Sì. Il Salmo era cantato, perché c'era il coro Amazione. Che si riscandeva, suonato.
Il canto è anche un po' poetico. Perché ad esempio abbiamo i canti
come poesia.
Abbiamo i canti di Dante.
Definito testi poetici.
Un testo poetico. Cioè,
sono definiti come testi poetici.
Dante ha scritto i canti di Petrarca, i canti di Dante. Io ho usato il termine poetico, quindi sono termini un po' poetici, diciamo, canti. Vi faccio vedere quest'ultima diapositiva dove ho messo alcuni temi che conoscete, che mi piacerebbe nei prossimi mesi magari uno o due di questi temi per ogni lezione riprendere, perché danno un po' il senso generale delle cose, nel senso più specifico delle cose generali che ho detto. Il capitolo 1 riprende un po' la storia di Maria di Nazareth, una sera. Il capitolo 7, la peccatrice perdonata, vi ricorderete la storia. Il capitolo 10, il buon samaritano. Insomma, tutti questi qua identificano veramente profondamente il messaggio di Luca, che vuol portare Luca tramite ispirato. Maria e Marta di Betania, sempre al capitolo 10. Zaccheo, un uomo che cerca Gesù. E in Atti, le comunità di Gerusalemme e Antiochia, sono un paio di capitoli dove viene descritto la vita di queste comunità. I primi diaconi al capitolo 6, i discepoli di Emmaus, che sono nel capitolo 24 del Vangelo. Secondo me questi sono brani e testi che possiamo fare di mercoledì, ogni tanto un paio di questi argomenti ogni mercoledì, così senza far tutti e due i libri, che ci vuole un anno, sono 52 capitoli. Se facciamo un capitolo a mercoledì sono 52 settimane, così un po' di mercoledì possiamo vedere in linea generale questi testi, se siete d'accordo, un po' alla volta. Li posso fare io, ma li può fare anche qualcun altro. Ma avete qualche cosa da dire? Sono le 8, non volevo trattenervi oltre. Bene, grazie per la chiamata. Come va? Grazie a chi ci ha ascoltato. Buonasera a tutti, saluto anche voi.